Iniziamo la lezione 9 che riguarda la matematica esoterica di relazione. E allora inizio a leggere. L'umanità, il Cristo bambino o coscienza in evoluzione, ha il compito di perfezionare le sue relazioni, che alla fine del cammino rifletteranno fedelmente, alla luce del sole, il ventaglio completo di rapporti archetipici perfetti dell'anima planetaria. Questo progresso registrerà effetti in tutti i campi dello scibile umano e la nascita di una nuova scienza matematica, abbinata ad una nuova scienza delle relazioni, che saranno alla base della magia cerimoniale o alchimia dell'anima e delle scelte direttive per il pianeta. All'aspirante spetta dunque il compito di allenare la propria intuizione per fornire un campo magnetico di ricettività a questa nuova scienza nei tre mondi inferiori, o come noi sappiamo, dello sforzo umano. Dunque qua ci dice già alcune cose interessanti. Intanto che questa sequenza, che è la sequenza corretta per il nostro pianeta, sequenza numerica, ci porterà a una nuova scienza matematica, ma anche ad una nuova scienza delle relazioni, perché sappiamo che in questo senso una sequenza numerica è una matrice e quindi o parte della matrice, della matrix, e quindi c'è quella parte che riguarda anche appunto le relazioni umane, che le possiamo assimilare a triangolazioni. E allora, come esseri umani, abbiamo sviluppato la trigonometria, che è la scienza degli angoli, no? Ma questa trigonometria, se la applichiamo alle relazioni umane, ecco che allora diventa la scienza delle giuste triangolazioni, dei corretti rapporti. Allora vedete come la matematica e le relazioni umane sono legate, eh? Perché la matematica è proprio quella scienza dei numeri e quindi la geometria che viene espressa attraverso i numeri. È la geometria delle relazioni, potremmo dire. Infatti, l'astrologia, che cos'è se non la geometria delle relazioni degli astri? E naturalmente, in quella geometria di relazione ci stanno le qualità che vengono scambiate. Quindi, in ogni relazione, sia nel macrocosmo che nel microcosmo, vengono scambiate qualità. Qualità energetiche? Beh, certo, quelle sono. Quindi qualità, frequenze, ecco allora che possiamo parlare a ben ragione di codice matematico. E nell'ambito della lezione di questo codice matematico ne parleremo anche vedendo vari aspetti, perché diciamo si sta lavorando molto in questo senso. Questa sera quindi andremo a vedere questa matrice matematica, che è proprio la sequenza strutturale, la sequenza matematica strutturale che riguarda in particolare questo pianeta, cioè la struttura attuale di questo pianeta e dell'umanità, e quindi riguarda la struttura evolutiva. Dunque, noi a cosa ci serve conoscere questa sequenza? Qual è la corretta sequenza numerica? Perché uno dice, vabbè, ma sono numeri, alla fine che ci faccio? Ci serve perché focalizzando questa sequenza e conoscendo il significato di questa corretta sequenza numerica, noi stiamo elaborando all'interno della nostra coscienza queste frequenze. Queste frequenze piano piano vanno a risuonare dentro di noi e quindi ci pongono in armonia, potremmo dire con il creato, con il proposito divino. Questo è lo scopo di una sequenza numerica, sempre che noi sappiamo il significato di quella sequenza, cioè come si è manifestata questa sequenza numerica, perché ci sono questi numeri in sequenza, che significato ha. È chiaro, no, che dobbiamo conoscerne il perché, il significato di questa sequenza, e una volta che vediamo che questo significato è coerente con il piano divino, allora può essere, può diventare un valido strumento perché noi diveniamo quella frequenza. Cioè lo scopo è farla risuonare dentro di noi di modo che i nostri veicoli e tutti noi, coscienza e persona, manifestino quella sequenza, quella corretta sequenza numerica. Ecco perché in questo corso viene affrontata la sequenza matematica creativa, non solo per darci quindi una informazione, un'erudizione, ma per dirci: guardate che voi dovete diventare questa sequenza numerica, questo insieme di frequenze, perché questa è la corretta, giusta frequenza per fare risuonare il proposito divino su questo pianeta. Ora, ecco, mi sembra che questo preambolo fosse necessario. E alcuni di voi, come Giovanni ad esempio, che sono impegnati adesso nell'apprendimento anche, no, di sequenze numeriche, sto pensando Giovanni a noi ci siamo sentiti poche
A
ore
quello
fa,
che ci
no?
siamo detti prima, la sincronia è perfetta, sì.
Esatto, perché questo è il vero significato, ma occorre conoscere il perché di quella sequenza, altrimenti dobbiamo fare solo una professione di fede. Ma oggi non è il momento di una professione di fede, come dire, a livello umano. Noi la professione di fede la possiamo fare a livello divino. Perché? Perché è più grande di noi. E quindi possiamo solo avere fede e fiducia nel proposito divino. Ma una sequenza di numeri, perché possa risuonare dentro di noi, noi dobbiamo conoscerne il significato. Questo secondo me è importante, e allora la sequenza numerica diventa una chiave di volta che, sapete, regge tutte le forze e sostiene tutti, come dire, i pesi, no, degli archi di una cattedrale, la chiave di volta. Bene, allora, detto questo, continuiamo, se non ci sono domande, con Alfonso.
Il sistema attuale di misurazione, basato sulla sequenza numerica da 0 a 9, parte dalla premessa errata di un significato nullo del numero 0 e proietta in seguito un'intera sequenza logica di false conclusioni. La nuova scienza insegna invece che il simbolo 0 del nulla significa in realtà tutto ciò che è il Dio trascendente, la totalità adombrante non manifesta, il puro spirito. Il significato essenziale del cerchio è di qualcosa senza inizio e senza fine, dalla causa primordiale senza alcuna posizione nel tempo e nello spazio, poiché in esso sono contenuti, in
Poiché in esso sono
esso sono contenuti.
contenuti.
Sì. Dunque, la creazione non proviene dall'uno ma dallo zero.
Questo è abbastanza, Alfonso,
Sì,
comprensibile, no? Noi sappiamo questo
certo.
assoluto che non è ancora manifesto. Che
Sì.
cosa ti fa riflettere
L'unica
ulteriormente?
cosa che è interessante che mi viene in mente adesso è che questo simbolo ci richiama al qui e ora, perché è senza, quando dice senza inizio e senza fine, è come se fosse senza spazio-tempo.
Giusto.
Quindi nel momento in cui noi stiamo non stiamo nel qui e ora. Questo è un gioco che fa, per esempio, la parte occulta, è quella di non mantenerci nel qui e ora, ma mantenerci o nel passato o nel futuro, proprio per evitare che noi prendiamo coscienza che siamo divini.
Come parte occulta intendi le forze dell'ostacolo, insomma le forze
Sì, le
oscure.
forze dello stato, sì.
Giusto.
Conseguentemente, la prima manifestazione di Dio è la vita una, il punto centrale, l'area e la circonferenza che la racchiude, che in verità, nella sua realtà strutturale, è una trinità, un tre. In passato questo simbolo era interpretato come un uno, ma la vita una contiene in sé tre aspetti e dimensioni inseparabili, e la sua unicità è soggettiva.
È chiaro anche questo, Questo simbolo è un simbolo che troviamo in tante tradizioni e culture, è il simbolo stesso del sole, no? Ed è una triplicità, chiaramente, perché vediamo che c'è il punto, l'area e la circonferenza, quindi è una triplicità, può essere anche una cellula. Ci dice anche che tutta la manifestazione, tutti gli esseri, diciamo, sono triplici. Manifestano proprio questa triplicità, perché c'è un nucleo centrale che manifesta la volontà, il proposito e che dà la direzione per lo sviluppo di quella cellula, di quella unità, anche un'unità di coscienza. Vi è questa area. E adesso qui ci dà la spiegazione, che è una spiegazione molto, molto chiara. Quindi possiamo continuare a leggerlo. Questo simbolo, dicevo, un simbolo universale che è sempre stato collegato all'uno, ma questo uno in realtà è un tre. Un tre non in sequenza, un tre contemporaneo. Vedete, quando noi parliamo di manifestazione, dunque la manifestazione è un qualche cosa che si può osservare. Quindi parliamo di osservatore, ma non potremmo parlare di un osservatore se non ci fosse un osservato che l'osservatore osserva. E quando l'osservatore osserva, quindi osservatore e osservato sono contemporanei, perché se non c'è l'osservato non c'è nemmeno la funzione dell'osservatore. Che cosa osserva se non c'è un osservato o un osservabile? Ma qual è il frutto della relazione tra l'osservatore e l'osservato? L'osservazione. L'osservazione ha qui la funzione della coscienza o di quell'area, campo magnetico, che unisce l'osservatore, il nucleo, con l'osservato, la circonferenza. Quindi, vedete, non possono essere in sequenza perché sono contemporanei. L'uno esiste perché esiste l'altro e anche qui siamo di fronte ad una triplicità che però si manifesta in una dualità, osservatore-osservato, perché l'osservazione che rende l'aspetto triplice in realtà ha anche la funzione di sintesi, cioè di unione, no? Unisce l'osservatore all'osservato. Quindi semplicemente con questo concetto di osservatore, osservato e osservazione, noi comprendiamo bene come la manifestazione di quello zero, di quell'assoluto, non possa che essere contemporaneamente triplice e quindi esprimersi con il tre. È chiaro, vero?
Il primo aspetto e dimensione è la focalizzazione dello spirito in una polarità positiva, simboleggiata dal punto centrale, quale impulso origine della volontà divina. La scienza attuale dà al punto una posizione, ma nessuna dimensione. Il secondo aspetto è il rapporto tra la polarità positiva e negativa, simboleggiato dall'area di attività o campo magnetico, a cui è legato il significato di coscienza o anima, qualificata dall'amore divino quale fattore di relazione. Il terzo aspetto è la focalizzazione dello spirito in una polarità negativa, simboleggiata dalla circonferenza, quale molteplicità della materia, qualificata dall'intelligenza divina. I tre aspetti e dimensioni non si manifestano separatamente in una sequenza dall'1 al 3, 1, 2, 3, in quanto sono generati insieme. Ogni spazio dunque è il campo tra due poli, ed il punto non è mai solo, ma circondato da una periferia che rappresenta il suo anello invalicabile d'azione.
Ecco, questo è molto interessante, questa ultima, diciamo, affermazione finale di questo paragrafo, quando ci dice ogni spazio dunque è il campo tra due poli. Qualsiasi spazio, anche fisicamente, quando noi andiamo a considerare un'area, uno spazio, a livello sottile dobbiamo sempre considerare che ci sarà un punto d'origine e una circonferenza che lo limita. Cioè, non esiste un campo senza un punto d'origine e un anello invalicabile. Questo dovrebbe fare riflettere anche i fisici quantistici quando esprimono il concetto di campo. Anche se parliamo, noi sappiamo, distinguiamo, perché il campo è campo coscienziale per noi, è il campo della coscienza, che quando quella coscienza focalizza, diventa una particella, un punto. Per noi un punto nello spazio, ma in realtà è la focalizzazione della coscienza che va a determinare un campo di attuazione entro i tre mondi dello sforzo umano e diremo anche entro il piano di apparenza, in cui il punto focale, che è il proposito, l'intenzione per cui è creato quello spazio, e il suo campo di azione, che è la qualità emanativa, la potenza emanativa che va a delimitare la circonferenza. In ogni situazione, anche nelle nostre relazioni, noi andiamo a costruire questa tipologia perché è il riflesso di quel macrocosmo nel microcosmo. Quindi, quando instauriamo un campo d'azione o un campo di relazione, dobbiamo tenere conto sempre che c'è un punto focale che è il proposito, che ci dà l'intenzione di quella relazione e il campo d'azione circoscritto dalla nostra capacità irradiante. Più abbiamo questa capacità, che cosa significa? Più quell'intenzione, quel proposito è allineato con il piano divino. E più irradia nello spazio e il suo campo d'azione è più vasto, ma ci sarà sempre una periferia che è l'anello invalicabile, che è la circonferenza che delimita quel campo di azione magnetica. Il campo di azione è il campo dell'amore, che noi ne siamo consapevoli o meno, è sempre il campo d'azione. Perché è il secondo aspetto, l'aspetto coscienza o aspetto amore. Ed è per questo che le relazioni sono sempre relazioni d'amore, più o meno perfette, più o meno coerenti, ma l'archetipo di base nella relazione è l'amore, è l'unione, è questo aspetto, il secondo. Dunque, come vedete, in questo modo la geometria, che è l'espressione di relazione della matrice numerica, ci dà il significato stesso della vita, il significato stesso per cui noi siamo qua. Siamo dei punti focali che devono stabilire delle giuste relazioni e l'ambito della circonferenza, quindi l'ambito dell'irraggiamento di queste nostre relazioni, è ben stabilito dal nostro allineamento con il proposito divino. Più siamo allineati, più si estende quel campo, meno siamo allineati e più sarà circoscritto e ristretto. Ecco, questo è il modo per apprendere quella che sembra una arida sequela di numeri. Ok, e allora Enrico, adesso in base anche a quello che ho detto e quello che tu hai letto, dici qual è la tua riflessione.
Sì, beh, ascolto con attenzione il passaggio, è molto interessante. Niente, avevo un piccolo dubbio sulla circonferenza, no? E quindi che è simboleggiata qua dalla materia, quindi dal terzo aspetto, l'intelligenza divina. Mentre il simbolo, insomma, la circonferenza precedente, il simbolo del nulla,
Sì.
non è da paragonare a questa circonferenza, quindi, perché quello è il simbolo dello spirito, no?
Infatti, giusto. Diciamo che la circonferenza dello zero, quella che poi dà il là al nostro numero zero, è la continuità. Qui siamo a livello dello spirito, no? Come potremmo dire, del non manifesto. E quindi, in qualche modo, questa circonferenza nel non manifesto ci dà il concetto dell'infinito. Noi sappiamo che l'infinito è raffigurato con un 8 che viene ripercorso, e su quell'8 è stato fatto anche l'anello di Möbius, no? Per chi diciamo si è addentrato un po' di più, no? Che addirittura percorre tutte e due le facce di una fascia fatta d'8. Ma possiamo vedere anche il simbolo dell'infinito nel punto che continuamente, no, percorre la circonferenza. Naturalmente il punto che percorre la circonferenza in qualche modo ci dà anche il senso della ciclicità, perché ritornerà prima o poi su quel suo punto di partenza. Dunque è un concetto molto diverso da quello invece della circonferenza, che è il terzo aspetto, che limita. Infatti, se noi pensiamo all'intelligenza, quindi alla mente, ecco che comprendiamo bene in questa raffigurazione geometrica, in questa simbologia, come la mente limiti il campo d'azione. È proprio l'intelligenza della materia, come dire, assimiliamo l'intelligenza anche all'aspetto della mente, quindi del corpo mentale, sia in realtà ciò che ci limita. E questo è molto vero quando poi andremo a considerare anche gli altri aspetti, e poi nella prossima lezione, che sarà proprio, se non mi sbaglio, proprio su Kundalini, e quindi proprio sull'aspetto della questo decadimento di questa forza vitale, che è Kundalini, e che proprio era, come dire, la forza stessa della materia, no? Perché la materia originaria, lo sappiamo, è la materia proprio mentale, quel manas, che viene proprio creato come aspetto, come principio, quando viene creato il deva dell'anima. Questo l'abbiamo già imparato nelle precedenti lezioni. Ecco che allora, vero, l'osservazione tua è corretta. Sono due cerchi, ma che hanno significati molto diversi. In qualche modo, quel primo cerchio dell'assoluto, dello zero, è il nostro modo per, siccome noi abbiamo una mente limitata, la nostra mente concreta, tutti quei concetti che sono illimitati, come ad esempio il concetto di infinito, noi non riusciamo a comprenderlo con la mente concreta. In qualche modo dobbiamo limitarlo. E allora anche l'assoluto che la mente concreta non riesce a recepire proprio in virtù della sua limitazione, noi lo raffiguriamo in un modo che possa comprenderlo, in un modo limitato. In questo caso non c'è un nucleo centrale, perché è tutto l'immanifesto che però la nostra mente può comprendere solo se lo circoscrive. Se pensiamo a questo, tutti i più grandi pensatori hanno comunque portato, proprio perché la mente concreta è limitante e limitata, hanno provato le loro teorie e riuscito a, come dire, diffondere i propri concetti, ponendo all'inizio della loro procedura mentale dei postulati. Senza postulati non si può costruire nessun concetto che riguardi alcunché, dall'infinito al finito. Anche per l'infinito la mente umana deve porre dei postulati. Cosa sono i postulati? Sono i paletti che vanno a delimitare uno spazio di riflessione e ricerca. In questo caso, il concetto di infinito o di assoluto non manifesto, la mente concreta lo può accogliere e raccogliere solo attraverso un segno limitante. Questo la dice lunga, no? Sulla capacità della mente concreta, ed ecco perché dobbiamo ricorrere alla mente astratta per poter comprendere i concetti metafisici al di fuori della limitazione della mente. Come vedi, ti ho dato una risposta esaustiva.
Fantastico, grazie Edoardo.
Allora, proseguiamo. Proseguiamo pure con Francesca.
Dal 3 nasce l'1 o l'identità, simboleggiato da un triangolo allungato che assomiglia alla forma arcaica della lettera A del mantra Om, ma anche alla forma del numero 1. L'1 rappresenta la vita direttiva centrale di ogni sistema organizzato. La vita è il termine che descrive la precipitazione dell'attività della Trinità superiore nelle quattro dimensioni inferiori mediante la parola o logos. Ogni identità, in questo senso, viene chiamata Logos. Il primo Logos è il Dio autoconsapevole, l'uno intorno al quale ruotano le vite minori. L'uno è il punto di coscienza focale espresso dalle tre dimensioni e rappresenta la quarta dimensione che la scienza sta cercando. Esso si manifesta riproducendosi nei molti attraverso la precipitazione nelle quattro dimensioni inferiori. I molti sono punti focali di coscienza, chiamati anime incarnate, anche se il termine incarnate si riferisce qui alla sfera buddica e non ai tre mondi dello sforzo umano. Il simbolo del cerchio squadrato rimanda al Cristo crocifisso sulla croce della materia.
E quindi questo è il simbolo appunto successivo, che è quello del 4, della coscienza, e ne parleremo fra un attimo. Quindi, intanto, Francesca, questo uno fatto in questo modo, che è un triangolo scaleno, no? Che un po' richiama anche la forma appunto dell'A, della UM, ma anche del numero 1. In realtà, ci siamo chiesti, quando abbiamo affrontato la prima volta questo testo, del perché l'uno fosse rappresentato in questo modo, con questo triangolo sbilenco scaleno, con la punta, con questo vertice in basso a sinistra. E naturalmente abbiamo fatto delle riflessioni, delle deduzioni, però poi alla fine abbiamo pensato che l'unico modo per avere una risposta fosse quello di meditarci sopra. E meditandoci sopra, poi ci è arrivata il perché, quello che noi crediamo sia il significato di questo numero. Ora, tra l'altro, questo triangolo così sbilenco, così scaleno, lo ritroviamo anche in altri triangoli di questo corso, come il triangolo cristico, ad esempio, o anche il triangolo, quel triangolo che ci aiuta ad elaborare il subconscio. È sempre un triangolo non equilatero, un triangolo scaleno, con il vertice sinistro in basso. Ora, se volete sapere il perché di questa costruzione, questa è una proiezione, questo triangolo, questo 1, è proprio quella proiezione dei tre. Il 3, che sono appunto i tre aspetti del divino, rappresentati dalla monade, quindi volontà, amore, intelligenza, piano monadico. Se proiettiamo i tre vertici al di sotto, nei piani e nel primo sottopiano di ognuno dei tre piani sottostanti, quindi il piano atmico, il piano buddico e il piano manasico o mentale, noi andiamo a tracciare questo triangolo scaleno. La proiezione della volontà è il proposito, e io qui ho anche messo appunto l'analogia con con i chakra, quindi il chakra coronale, primo sottopiano atmico, questo è il riferimento al piano. Il secondo punto, quello dell'amore, è il chakra intercigliare, quindi saggezza. Naturalmente poi la sua ulteriore proiezione sarà il chakra del cuore. E il terzo vertice, quello sbilenco, quello sinistro, il primo sottopiano del piano mentale, chakra della gola, è abbinato al chakra della gola. Quindi vedete, questo uno non è che appunto questa unità nella proiezione dei piani. Quindi è l'uno che si manifesta, perché è proprio l'espressione in manifestazione di quella Trinità. E questa è la rappresentazione del Logos, la parola. Noi sappiamo che la parola è il verbo, cioè quel verbo fatto carne. Infatti la parola è proprio l'espressione, c'è la parola di Dio e la parola di noi umani. La parola di Madre Terra, cioè l'espressione vitale nella manifestazione, e che sia un logos o un essere umano. Dunque, Francesca, vuoi aggiungere qualche cosa? Anche
Ho
così.
capito perché è il triangolo così, quindi è da un passo avanti.
Beh, sì, guarda che è veramente un passo avanti, perché altrimenti sembrano dei segni incomprensibili, no?
Sì, un segno messo lì, ma invece c'è tutta una ragione.
È chiaro che anche quel vertice in basso ci fa anche, come dire, ci dà l'idea anche di precipitazione, no? Di manifestazione, qualche cosa che vuole manifestarsi, che vuole scendere, no? In basso, no? E infatti diciamo che anche il nostro concetto di Dio, Ma un Dio che rimane lì, no? Nell'etereo, nel cielo, come dire, no? È per quello che il Figlio di Dio si è incarnato. Perché? Ma perché noi abbiamo bisogno di sentire questo Dio nella carne. Ed è per questo che come anime ci incarniamo. Abbiamo bisogno proprio per risollevare questa materia. C'è bisogno che Dio si faccia uomo. E quindi ecco perché questo uno poi diventa il principio coscienza. Quel 4 che non a caso è il quarto piano, quindi il buddico come riferimento, ed è il primo movimento che viene fatto dalla triplicità. I tre fuochi si sono fusi in uno, il concetto di uno, e quell'uno dà il via al primo movimento, che è in realtà il quarto, dopo la triplicità, e che è proprio l'aspetto coscienza. Quarto. Quattro, quarto piano, il buddico. Non a caso, poi i quattro elementi della materia sono quattro, perché sono originati da questo movimento che in ordine è il quarto, anche se è il primo dopo la triplicità. E quindi vedete il riflesso di questo quarto, di questo movimento che dà origine alla dimensione buddica, sono proprio i quattro principi, che sono i quattro veicoli del Deva dell'anima, il cui riflesso sono il quaternario inferiore, cioè i quattro elementi della materia. E noi riconosciamo in questo simbolo, che è quello poi inferiore, che è il simbolo di quel quattro che si mette in movimento e diventa un sette. Ma lo vedremo successivamente. Per ora è la croce dentro il cerchio, che poi diventerà il quadrato come espressione della coscienza incarnata nella materia. Ecco perché poi il 4 diventa anche simbolo della materia, i quattro elementi della materia. Qui è la coscienza. E adesso andiamo a leggerlo. Quindi, Giovanni.
Questo rappresenta dunque il simbolo del numero 4, la coscienza. Essa è raffigurata da un numero pari, in quanto è anch'essa duale, poiché è il riflesso delle polarità positiva e negativa superiore nelle coscienze delle molte anime incarnate. Il punto mediano, fattore di mediazione tra la triade divina e la triplice personalità umana. Quando l'uomo entra nella quarta dimensione, sperimenta l'unicità della sua coscienza e diventa anima consapevole incarnata. Il quarto piano, quello buddico, è creato per natura allo scopo di evolvere, genera in precipitazione le frequenze dei tre mondi o piani inferiori.
Bene, dacci una sintesi di questo.
Il quattro ci rimanda al piano buddico, che è il quarto piano. E quindi è come se dentro il quarto si profilasse questa possibilità del due di riflettersi in basso, no? Del due che potrebbe essere il piano monadico sul piano astrale, sul sesto, quindi in basso.
Certo, qui la specchiatura, diciamo, dei piani superiori in quelli inferiori.
Esatto, perché il 4 sta proprio al centro, no? E
Infatti.
quindi determina ovviamente le proiezioni delle polarità, sia a scendere evidentemente che a salire.
Chiaro.
Il 4 appunto rimanda alla coscienza, anche perché il quarto chakra è quello del cuore, quindi quello dove scende l'amore buddico, no? Quindi è quello che accende la coscienza cristica.
Certo.
Sì, io il 4 ce l'ho molto forte dentro di me, quindi io avrei tante cose da dire, tipo il fatto stesso che quando entro in cavità, ovviamente io sì, la sento proprio come il 4 e da quel momento io è come se si aprissero tutti i quattro sottopiani del mentale, dell'astrale, dell'eterico e quindi potessi andare a riversare in questa coppa di quattro sottopiani tutto quello che arriva dall'alto, no?
Sì, perché è
Oppure anche
anche il quarto punto della cavità, no? Che è proprio il riflesso di quella dell'anima adombrante, no? Quando noi
Esatto.
facciamo la discesa del Selaum. E
Esatto, l'anima consapevole incarnata, appunto.
naturalmente questa croce, no? Questa croce ovviamente ci fa comprendere com'è la croce cristica, no? Ecco. Quindi ci dice che all'interno della croce il punto centrale è proprio il cuore. Ed è il Cristo, il cuore che è dentro di noi, che in qualche modo riunisce questi quattro segmenti, quattro settori, no? E quindi anche la coscienza che è sempre momento unificante, perché la coscienza è il fattore di unione tra spirito e materia. E nello stesso tempo, quindi, da quella si procede verso il molteplice e da quella, cioè dalla coscienza, si può ritornare all'uno. Ed è la coscienza che fa questo percorso. Bene, passiamo quindi alla svastica, al prossimo simbolo che ci dà proprio il senso del movimento, no? Il senso proprio della molteplicità. E allora, dopo Giovanni, Lorena.
Il simbolo dei tre piani inferiori è la svastica e rappresenta il numero 7, in quanto si riferisce al riflesso delle tre dimensioni superiori attraverso il punto focale di coscienza, il 4. L'essere umano, in quanto coscienza duale, vive nella quinta, sesta e settima dimensione, che chiama erroneamente prima, seconda e terza, sperimentando lo spazio-tempo e l'apparenza fisica. La quinta dimensione rappresenta il piano mentale, riflesso dell'aspetto volontà. La sesta rappresenta il piano astrale, riflesso della coscienza duale, e la settima rappresenta il piano eterico fisico, riflesso dell'intelligenza divina. Beh,
Bene, allora fin qua, che cosa ci dici?
ci dice, diciamo, da questo paragrafo è ancora una forte affermazione, diciamo, di quanto noi viviamo nell'illusione, anche nell'illusione di sperimentare questa quinta, sesta e settima dimensione come se fossero appunto le prime tre, quindi non ci rendiamo neanche conto che sono il riflesso di un qualcosa di molto più grande, di qualcosa che non riusciamo neanche lontanamente in qualche maniera a percepire proprio,
Già,
però è
per
così.
eh già, perché per noi sono le uniche, no? Quelle che possiamo
Esatto,
sperimentare, quindi per noi è tutto, mentre invece
esatto.
sono solo le ultime
È
tre.
il riflesso di appunto di un mondo che appena appena riusciamo appunto appena a percepire e non sempre, è di una vastità enorme che non ci sono neanche parole, ecco. Comunque, e quindi noi vivendo in questa dimensione duale siamo perennemente in questa illusione.
Volevo portare l'attenzione su un fattore. Qua dice, no, il mentale è riflesso dell'aspetto volontà e l'eterico è rispetto dell'intelligenza divina. Ma attenzione, perché è vero, no, questo? Perché noi sappiamo che poi la volontà deve entrare nell'intelligenza. Quindi però noi sappiamo che la mente è riflesso anche dell'intelligenza. Allora è la volontà o l'intelligenza? Sono entrambe. Ma qui dobbiamo comprendere però, rifacendoci a quella lezione in cui ci diceva la creazione del Deva dell'anima, quando a un certo punto l'immagine viene rovesciata, perché possa entrare, no? Proprio come dire, essere precipitata, dice, nell'aspetto emotivo, cioè nell'aspetto astrale, e poi quindi nell'aspetto eterico-fisico. Vero questo? Quando noi rovesciamo l'immagine, come nella retina, no? Vediamo che l'aspetto volontà, che è il primo, va a riflettersi nell'ultimo. E allora quel piano eterico, quella dimensione eterica è proprio quella che, lo pensiamo anche al chakra Muladhara, no? Muladhara chakra, che cosa è? Rispecchia proprio nell'esistenza manifesta la volontà di esistere, la volontà di essere, il chakra dell'affermazione, che è proprio l'ultimo chakra, Muladhara chakra, ma che è il riflesso del primo, per noi il chakra coronale, che accoglie proprio l'aspetto volontà. Quindi, come vedete, c'è un ribaltamento di immagine nella precipitazione, nella manifestazione, per cui l'ultimo riflette il primo e ovviamente quell'aspetto intelligenza è portato nella mente. Quindi noi vediamo che la mente è ricettiva alla volontà superiore e porta in sé quella volontà entro l'intelligenza. Ma così come l'aspetto eterico, che sarebbe ovviamente essendo l'ultimo, no? Quello che concretizza l'intelligenza, la può fare solo perché in realtà si allinea nel canale con il primo. E quindi la volontà di Dio, la volontà del piano, diventa in un essere umano la volontà di affermarsi nell'esistenza, la volontà di essere in manifestazione. Quindi non è una contraddizione. E spesso succede che quando ci soffermiamo sull'aspetto separativo, noi cogliamo una contraddizione in un paradosso. Ma questa è la mente concreta, che è tendenzialmente e intrinsecamente separativa, perché ha la funzione proprio di andare a discriminare. Quando invece uniamo quel concetto e lo vediamo con l'occhio del cuore, quindi con l'occhio dell'intuizione, allora quella apparente contraddizione si dissolve e compare la complessità del movimento che fa la coscienza, di quel 4 che poi deve andare a creare il 5, 6, 7. Quindi ha un ribaltamento proprio di immagine, potremmo dire così, e questo lo vediamo anche nel ribaltamento dell'immagine fotografica in un procedimento appunto fotografico, quello dell'occhio, no? Tra la retina e quello che vede poi l'iride. Sappiamo che l'immagine è colta, ribaltata. Dunque non ci dobbiamo mai fermare alla prima incongruità che la mente concreta coglie. Dobbiamo sapere che dietro a una contraddizione è nascosta una verità superiore, che è complessa in un primo momento, ma che poi si rivela nella sua semplicità progettuale. Ecco, questo dobbiamo sempre tenerne conto. Se noi ne teniamo conto in questi insegnamenti esoterici, andremo sempre a cogliere quell'aspetto che mette insieme, che unisce le varie prospettive, i punti di vista, così da non creare separatività, ma convergere sempre verso l'unione, l'unità essenziale.
Mi stavo chiedendo, se non ricordavo male, non è per caso che quando la monade si mette in movimento, tocca in primo luogo il chakra muladhara?
Quando Kundalini incomincia a salire, proprio per quello che dicevo prima, l'aspetto volontà va proprio ad attivare la risalita di Kundalini. E ovviamente la riattiva proprio entro il chakra muladhara o muladhara.
Ecco, ok.
Certo, e la risalita delle due correnti, se vogliamo dirla tutta, no? Sapete, no? Nella visione induista abbiamo Ida e Pingala o Pingala, qui gli accenti mettiamoli a piacere, che sono proprio quelle due correnti, viene detto il maschile e il femminile, no? Qui vediamo nella dualità, le due correnti vitali che risalgono, poi arrivano alla narice, da lì, attraverso la narice, no? Le due narici entrano poi in Sushumna, che sarebbe appunto la colonna, no? Quindi il canale principale. Quindi, come vedete, anche lì parte dal basso, risalgono a spirale, e i due serpenti anche vengono detti Ida e Pingala, che in realtà sono proprio la spirale, la doppia spirale logaritmica, cioè il Fi. Quindi, come vedete, lo ritroviamo nell'induismo, lo ritroviamo dappertutto. Quando noi ampliamo il nostro sguardo e riusciamo a vedere, come dire, attraverso quella luce, che è la luce dell'intuizione, per analogia mettiamo in allineamento tutti i piani e quindi anche tutte le conoscenze, tutte le varie tradizioni religiose, mistiche e non mistiche, perché poi la connessione è facile, è davanti ai nostri occhi. E per analogia noi possiamo, come dire, giocare, no, e mettere insieme tutte queste geometrie. Dunque, in questo senso ci deve portare all'unione, perché andando anche poi a scomporre attraverso la mente analitica, ma ricomporre attraverso la visione olistica, noi riusciamo a trovare tutti i punti di incontro nelle varie conoscenze, nelle varie filosofie, religioni, eccetera. E questo ci permette di ritornare all'uno, di ricomporre il mosaico, che può utilizzare vari colori, tasselli di varie forme, ma il significato ci riconduce sempre alla verità che è una. E quindi grazie anche Tatiana per questo contributo. Dunque possiamo continuare. con proprio la voce di Tatiana.
L'essere umano, per effetto della dualità della sua coscienza, è imprigionato nella natura formale della propria creazione e, non ancora identificato col suo vero sé, si identifica di volta in volta con le polarità positive e negative, di cui il sesso maschile e quello femminile sono esempi eclatanti. Con l'evoluzione dell'anima si produce un'inversione di polarità tra il piano eterico e quello mentale, per cui la forza vitale imprigionata nell'eterico viene attratta verso l'alto nel mentale. La triade superiore diventa così finalmente positiva rispetto alla triade inferiore. La sostanza dei sette sottopiani del piano fisico è sintetizzata o redenta e la forza vitale o kundalini planetaria risorta. Esatto,
Tatiana, quello che si stava dicendo prima, no? Proprio di questa
pazzesco, sì, è vero.
inversione che viene fatta ed è quella proprio che permette alla volontà, quella che stavi dicendo tu.
Sì, incredibile. Sì, arriva in vari modi, ecco. Vabbè, penso che l'hanno capito tutti, quindi.
Dacci una tua impronta però su questa lezione qua, quello che.
Ma la mia impronta è che è sempre più sorprendente, anche perché qui, quando si parla proprio dell'essere umano e del fatto che invertendo questa attrazione, ovviamente, si produce un cambiamento totale nel suo essere, ma poi la parte più sorprendente è la parte finale, Kundalini planetaria risorta. Quindi noi magari non ci rendiamo neanche conto cosa significa una rivoluzione interiore personale.
Infatti, in base, vedi come tutto può partire da una sequenza numerica e farci scoprire un mondo che è il percorso di redenzione, che è il vero percorso per innalzare questa forza vitale che è Kundalini, la nostra, la planetaria, è tutt'uno ovviamente, è una costante, lo vediamo in tutto lo sforzo che fa la manifestazione di risalire, di elevarsi, lo vediamo nel regno minerale, con questa, potremmo chiamarla procreazione, no? Cristallina, no? Che si espande. Lo vediamo nel regno vegetale, in un filo d'erba che vuole crescere verso l'alto. Lo vediamo nel regno animale, diciamo, nel movimento e nella ricerca, anche lì, no, di un qualche cosa di sempre superiore, dalla ricerca del cibo alla ricerca degli affetti che esiste nel mondo animale, perché sappiamo che l'emotivo è il chakra più sviluppato, no? Nel regno animale. E poi lo vediamo nella ricerca umana, in questa crescita dall'animale che è quadrupede all'innalzamento ad essere bipede. È tutto un risalire. E questo risalire in realtà è proprio la risalita di Kundalini, è questa risalita che coscientemente noi ora siamo messi in grado di aiutare, di ripercorrere questo canale e di fare ricongiungere questa Kundalini che è dimezzata, diciamo così, o sprofondata, di farla risalire verso il suo stato originario.
Il ritorno del figliol prodigo alla casa del padre.
E certo, è tutto il ritorno del figliuol prodigo alla casa del padre ed è per questo che il padre è così felice, contento, lo accoglie con una grande festa e l'altro fratello invece dice: ma come, io ti sono sempre rimasto qua a fianco e tu non mi hai fatto tutta questa festa? E invece a lui che se n'è andato, ora che è ritornato, gli fai tutta questa festa. Perché? Perché il figliuol prodigo che è andato a compiere questo viaggio siamo noi. È tutta l'umanità, quegli angeli che hanno scelto di cadere, tra virgolette, e anche senza virgolette, in questo mondo dell'illusione, in questo mondo manifesto per aiutare Kundalini a risalire. La forza della vita una, la forza attraverso la quale si esprime la vita una, che è anche quella che noi chiamiamo energia sessuale. L'energia sessuale è la Kundalini. È la forza vitale. Dunque, anche nel processo di farla risalire dal chakra svadhisthana, sapete, chakra muladhara è la base, no? Dove il serpente è arrotolato. Ma poi il chakra svadhisthana è il chakra, appunto, che noi sappiamo, il chakra sessuale, no? Il chakra della sessualità, della creatività inferiore. E anche lì il processo di risalita di Kundalini, fino a che dalla creatività inferiore, che è quella che che permette, no? Di incarnarci, alla creatività superiore, chakra della gola, di cui il chakra svadhisthana è, o il chakra del sacro, è il riflesso inferiore. Quindi, come vedete, tutto è simmetrico e tutto in una simmetria asimmetrica, perché se c'è una simmetria perfetta non si muove niente, ma in una simmetria asimmetrica si muove tutto. Non l'ho detto a caso, perché il simbolo della svastica buddhica, questa è la svastica vera, cioè quella nel senso del buddismo, ci dà proprio nel senso del movimento, la coscienza, quel quattro che si mette in movimento ed esprime la settemplicità, il settuplice, la settemplicità o le sette energie creative, il settenario creativo. Vedete quanti modi ci sono per esprimere quel movimento. Dunque, Tatiana, grazie. Allora, adesso lasciamo a Vanessa.
Sì. Parte della Kundalini planetaria, che dovrebbe dimorare nella natura mentale, ha abbassato la propria frequenza vibratoria, cadendo nel corpo eterico planetario. L'effetto è stato quello di attirare l'attenzione dell'anima incarnata sull'aspetto forma, nella dimensione di apparenza, piuttosto che sull'aspetto vita. Kundalini è di natura ignea, dunque è riferita al fuoco della mente ed è legata al giusto orientamento del pianeta nello schema cosmico. Essa è simboleggiata dal serpente che ha valore numerico 22.
Ecco, e qui fermiamoci un attimo, perché questa è la prima parte, diciamo, di questo pensiero conclusivo, che ci introduce proprio in quello che vi avevo detto prima, cioè in questa caduta di Kundalini. Questa caduta di Kundalini è riferita in vario modo, è riferita anche alla caduta dal paradiso terrestre di Adamo ed Eva, Adamo l'anima, Eva la personalità e via dicendo, attraverso il serpente della conoscenza. Quindi comunque nelle varie miti è sempre presente il concetto della caduta, di una discesa, di un decadimento. Ecco che allora il piano eterico stesso, questa dimensione, è creata dalla caduta di Kundalini. E proprio altrimenti l'aspetto vita sarebbe nel piano mentale, in quel manas che sappiamo essere proprio quel principio che poi creerà lo spazio-tempo, il principio della materia fondamentale. E quindi la materia fondamentale è la materia del pensiero. Ma quando quel pensiero degrada, diventa prima sentimento e poi quella materia vitale, quella intreccio di, potremmo dire, coordinate vettoriali che ci uniscono però, ci uniscono tutti quanti. Ed è per quello che solo nell'unione entro la rete eterica possiamo fare risalire Kundalini. Dunque è una caduta, come potremmo dire, non solo voluta, ma anche indispensabile. Solo attraverso il molteplice, e quindi no, la caduta verso il basso, no, anche nella frammentazione, nella separatività del molteplice, noi possiamo riconoscere il senso dell'uno, il senso dell'unione. In altri termini, solo quando siamo lontani sentiamo la nostalgia di essere vicini, ad esempio ai nostri cari. Il senso dell'uno rappresentato dalla famiglia, quando ognuno, appunto il figliuol prodigo, se ne va per esplorare il molteplice, ha il senso però del ritorno alla casa del padre, cioè di ritornare all'uno. E che cosa porta all'uno il figliuol prodigo che ritorna? Porta al creatore l'esperienza della sua creazione. Quel figliuol prodigo è l'osservazione di cui parlavamo all'inizio, che unisce l'osservatore, creatore, all'osservato, manifestazione. La coscienza è quel figliuol prodigo. La coscienza è L'osservazione. Ecco perché viene detto la coscienza esplora, osserva, esplora tutto il campo magnetico che c'è tra spirito e materia, il creatore e la sua creazione. Vedete come tutto torna? Tutto torna in questa simmetria dei due poli, asimmetrica, perché è la coscienza che crea quella asimmetria che provoca il movimento entro il campo magnetico. Ci vuole sempre una asimmetria anche minima per creare movimento e manifestazione. Allora vi voglio solo portare su questo aspetto, visto che in questa lezione stiamo parlando di numeri, di una sequenza creativa numerica. Vi do questo numero, 1,618. Ebbene, questo numero, che sappiamo essere il valore del segmento aureo, ci dà la conferma di quella asimmetria che provoca il movimento della creazione. Perché quello 0,618 è lo spostamento minimo rispetto alla simmetria del punto centrale, che è il punto mediano tra due poli. Prendiamo un segmento AEB, andiamo a trovare il suo punto mediano, che sarà C, il punto che divide perfettamente in due, quindi 0,5 l'1, nelle due metà. Spostiamo di un poco quell'uno perché se quel punto mediano è perfettamente a metà non succede niente, rimane la staticità dell'uno che è diviso in due metà uguali. Dobbiamo creare una simmetria in quelle due metà per creare il movimento. Basta uno 0,618, poco più di 0,5 che è la perfetta simmetria della metà. Per creare un universo manifesto. Questa è la potenza del numero aurico che viene espresso con la lettera greca phi, il phi, ciò che dà origine alla molteplicità, ebbene la proporzione aurea, che naturalmente quando entra nella creazione diventa 1,618. La proporzione aurea, poco più di una volta e mezzo. E così, in questa proporzione, viene costruito un essere umano, viene costruito un albero, viene costruito il frattale della matrice. Sappiamo che questa matrice è tutto, no? Un frattale. Tutta la manifestazione è un grande frattale. E sappiamo che c'è una matrice di questo frattale. Questa matrice esprime l'1,618. Tra l'altro, questa matrice ha una forma, si chiama forma di Bandbrot, che è quello che l'ha studiata, svelata. Si chiama il Buddha Brot, perché è fatto a forma del Buddha che è in meditazione. La testa, e sapete il Buddha come no? Sapete no? La raffiguriamo sempre con la pancia del Buddha e le gambe. Ebbene, questa è la forma del frattale matrice. C'è un bellissimo film che vi ho citato, veramente è stato Enrico che me l'ha suggerito, che si chiama appunto Inner Outer World, i mondi interiore ed esteriore. E nella prima parte, che è bellissimo, questo video l'ho messo anche linkato a Fraterni, nella videoteca di Fraternity, si trova proprio questa matrice del frattale, il Buddha Brot, come lo chiamano, no? Perché proprio ci ricorda la forma del Buddha meditante. Bene, i numeri parlano, sono proprio il verbo di Dio, no? Che viene portato in espressione. E allora adesso vediamo, Vanessa, questa seconda parte che ci dà queste sequenze e ci fa comprendere come la sequenza evolutiva va verso una perfezione.
Nello schema evolutivo terrestre, la nuova scienza matematica propone le seguenti sequenze numeriche: involuzione 0, 3, 1, 4, 7, Kundalini uguale 22, evoluzione 7, 4, 1, 3, 0. Le equazioni che corrispondono al progresso evolutivo dell'umanità e del Logos sono 0, 3, 1, 4, 7, uguale 22, Il serpente raggomitolato, situazione attuale.
Appunto, noi vediamo che siamo in questa sequenza 03147, l'abbiamo appena sciorinata, l'abbiamo appena vista, questa sequenza, ed è uguale appunto al 22, e che è la Kundalini che ha rotolato e che deve essere redenta, quindi deve risalire. La prossima sequenza invece.
È 0, 3, 1, 4, 7 più 22 uguale 7, 4, 1, 3, 0. Il serpente ritto sulla coda. L'umanità prende il giusto posto nello schema planetario.
Quindi vedete, più il 22, quindi con la Kundalini che è risalita, è uguale alla evoluzione. Quindi ritorna ad essere il percorso evolutivo con la sua via di minor resistenza. Ci vuole la risalita di questo 22 perché l'evoluzione prenda la sua risalita nel modo più coerente con il progetto divino. Infine,
0, 3, 1, 4, 7 più 22 più 7, 4, 1, 3, 0 uguale a 22. Il serpente con la coda in bocca. Il logos planetario prende il giusto posto nello schema solare come guardiano della Kundalini solare.
l'Uroboros, quindi il serpente che
Si
si
morde.
morde la coda, e vuol dire che involuzione ed evoluzione hanno compiuto il loro percorso ciclico. Ora, Vanessa, che dire?
Quest'ultimissimo proposito, cioè che con quest'ultima sequenza si compie il ciclo completo dall'involuzione all'evoluzione. Siamo tornati alla rappresentazione iniziale del cerchio, dello puro spirito.
Infatti, no? Quando il cerchio si compie, si ritorna alla manifestazione, si è compiuta nel suo arco di discesa e di risalita, quindi involutivo ed evolutivo, e quindi si ritorna a quello zero. Diciamo che due numeri, ci ricordano ciò, e sono lo zero e l'uno. Che cosa vi ricordano lo zero e l'uno?
Beh, forse il sistema, mi viene in mente il sistema binario.
Esatto, viene in mente il sistema binario. E su questo sistema binario di 0 e 1, che vuol dire positivo e negativo, o 1 passa la corrente, 0 non passa la corrente, potremmo anche dire 1 passa la comunicazione, il segnale, 0 non passa. Su questo noi abbiamo costruito il nostro sistema di comunicazione informatica, i nostri computer. Tutto il linguaggio dei computer è costruito col sistema binario di 0, non passa, l'assoluto non manifesto, e 1, quella triplicità che è entrata in manifestazione. Non è un caso, sapete? Non è per niente un caso. E potremmo dire che tutto si regge sullo 0 e sull'1, sul immanifesto e il manifesto, sulla permanente e l'impermanente, sulla staticità e il movimento. Ma, come diceva l'induismo, qual è il fattore di mediazione e unione tra le tre guna, cioè le tre qualità della materia, che sono tamas, raja, sattva? Tamasico si dice di un cibo quando va in deterioramento, cioè è la staticità, il non movimento. Raja. Da qui Raja, no? Raja, diciamo, Maharaja, il grande Raja, cioè il movimento. Ma tra i due c'è Sattva, che è il ritmo, ciò che produce armonia tra la staticità e il dinamismo e il movimento. Sattva regola il ciclo ed è il ritmo della vita. Sat, ritmo, conoscenza, bianco, elevato, spirituale. Raja, l'attività, il rosso, l'attivo, il mobile. Tutto causa, movimento e tamas, l'inerzia, il nero, solido. Benissimo, vedete tutte le varie analogie che si possono fare. Dunque, il ritmo sattva che unisce lo zero con l'uno, quel ritmo che produce armonia, che è dato dalla relazione tra la staticità e il movimento. E quando poniamo in giusta relazione staticità e attività, ma che cosa abbiamo dato vita? Ma la danza, la musica è fatta di staticità e attività alternate in un movimento ritmico, armonico, la pausa e il suono. Vedete, tutto questo è vita. Dobbiamo solo riprodurlo in una sequenza armonica che dia ritmo alla vita, alla nostra vita. E allora questi numeri 0, 3, 1, 4, 7, 22 o la risalita che paradossalmente torna indietro, ma è una risalita, 7, 4, 1, 3, 0, prendono un senso musicale dentro di noi, ci danno un ritmo. Questo ritmo diventa una sequenza musicale dentro di noi, frequenze, note, sottotoni, sovratoni, note toniche. Di questo è fatto il DNA ed è per questo che allora Shiva danza e davanti al CERN di Ginevra, all'ingresso, c'è la statua di Shiva che danza. Vedete? È in questa grande sintesi che noi cogliamo l'armonia delle sfere, la musica, quel ritmo che deve entrare dentro di noi e farci danzare. Non sono una sequenza arida di numeri e nemmeno la proiezione di questi numeri, ma quando questi numeri entrano dentro di noi e noi danziamo questa sequenza che crea il ritmo della vita. Questo è lo scopo di questa lezione, questo è lo scopo di tutte le matrici numeriche, introiettarle perché noi possiamo far danzare quei numeri dentro di noi e le frequenze si pongono in risonanza. Ma cos'è tutta questa danza di numeri se non l'espressione della matrice matematica dell'amore? Perché è l'amore che crea, perché la manifestazione è una manifestazione d'amore. Quindi la matrice del fiore della vita, 64 tetraedri con le loro doppie spirali Fi che vanno a formare il toroide, che è la manifestazione coscienziale, cioè l'aura di quei tetraedri che sono il cuore della coscienza, e sono 64 perché si ripete per il settenario creativo quel 7, sono l'espressione della danza della vita una, il fiore della vita, 64 danzatori dervisci che piroettano, come la matematica può diventare poesia e come il cuore si allarga, si espande, non è così? Sono quei dervisci che noi vediamo piroettare, esprimono quel fiore della vita, esprimono questo movimento, esprimono questa sequenza numerica. Questo è il senso. E allora i numeri prendono vita e ci fanno crescere. Va bene, qua concludiamo la lezione e ci risentiamo il prossimo lunedì.